E abbiamo con noi Renato Strumia, cambiamo argomento, della Salca Cub. Ciao Renato.
Sì, ciao a tutti.
Con te, insomma, volevamo un po' parlare, commentare le ultime dichiarazioni della Lagarde riguardo agli scenari della recessione economica possibile, anzi insomma già in atto in realtà, a causa della politica di aumento dei tassi di interesse e le prospettive, diciamo così, piuttosto fragili anche rispetto al sistema bancario, e quindi qual è, insomma, la conseguenza di questa politica antinflazionistica che molto probabilmente colpisce soprattutto le possibilità di ripresa economica piuttosto che l'inflazione?
Sì, diciamo che la posizione della Banca Centrale Europea è molto rigida sulla politica dei tassi. Loro hanno come principale obiettivo quello di frenare l'inflazione, quindi in questi due anni hanno attuato una politica di rialzo dei tassi che ha finito poi per strangolare l'economia. I tassi di crescita del PIL nominale che hanno seguito il tasso di inflazione sono diventati sempre più risicati dal punto di vista della crescita del PIL. Adesso ci stiamo avviando verso un blocco totale della crescita economica. La Germania è già andata in recessione, ha già chiuso due trimestri con tassi di crescita pari allo zero, addirittura negativo, e tutto questo si ripercuote chiaramente sulla politica economica di tutto il continente, perché di fatto la Germania era la locomotiva trainante su cui ruotava tutto. Gli altri paesi hanno dei problemi anche loro molto, molto seri, quindi non credo che ci sia la possibilità di sfuggire a un pericolo di recessione.
Sì, poi questo blocco della Germania, questa recessione della Germania colpisce in maniera particolare l'Italia, che nella divisione internazionale del lavoro era sostanzialmente diventata il luogo dove si assemblavano le produzioni tedesche. Quindi questo blocco sicuramente avrà delle conseguenze che ancora non si sono manifestate su tutto l'apparato industriale italiano.
Esatto, è proprio così. Ci sono chiaramente degli agganci molto stretti tra l'economia italiana e l'economia tedesca. Di fatto noi lavoriamo per la filiera tedesca e quindi tutta la manifattura italiana comincia ad accusare segnali di rallentamento. Infatti gli industriali sono molto preoccupati, hanno anche cercato di fare pressione sul governo perché attui politiche ancora più espansive rispetto agli aiuti che dà al sistema delle imprese. Si sono lamentati anche di questa legge di stabilità perché non concederebbe abbastanza soldi alle imprese, vogliono sostanzialmente avere tutte le risorse del PNRR per riuscire, diciamo così, a mettere le mani su questi fondi, spacciando, diciamo così, la transizione 5.0 come obiettivo fondamentale. Quindi su questo stanno insistendo per riuscire a frenare gli effetti prevedibili di questa politica, di questa recessione economica in arrivo.
Sì, è una litania un po' stantia quelle dei padroni che insomma da tempo reclamano le risorse che poi vengono peraltro generosamente concesse dai vari governi a detrimento insomma del welfare, degli investimenti nelle infrastrutture, degli investimenti sociali. Ma questo aumento dei tassi però c'è anche un effetto su tante altre cose che riguardano per esempio l'accesso ai finanziamenti sia delle imprese che dei privati, e quindi con una conseguenza diretta sul mercato immobiliare.
Certamente, la politica dei tassi, di rialzo dei tassi, ha determinato un forte peggioramento delle condizioni in cui vengono concessi i mutui. Sostanzialmente i tassi sono saliti di oltre 4,5 punti nell'arco di poco più di un anno. L'attività immobiliare chiaramente ha avuto una decisa riduzione delle compravendite, perché non ci sono più, diciamo così, rapporti rata-reddito che consentono alle famiglie, ai giovani di comprare casa. E nello stesso tempo ci sono riflessi sul sistema delle imprese, perché chi è più indebitato si trova chiaramente in difficoltà a pagare tassi sempre più alti.
Certo, poi c'è un ulteriore effetto di questa politica che riguarda i costi del servizio del debito, per esempio per un paese come l'Italia, e quindi poi adesso stiamo arrivando, diciamo così, al punto finale della negoziazione per quanto riguarda il patto di stabilità, che potrebbe poi portare già di fatto la BCE ha smesso di comprare i titoli di Stato italiano, e quindi l'emissione sul mercato di titoli sicuramente porterà un costo del servizio del debito ancora più alto, con ulteriore storno di risorse.
Indubbiamente il rialzo dei tassi ha degli effetti deleteri sull'Italia, sul debito pubblico, sul costo del debito pubblico. Teniamo presente che il costo annuo solo per pagare gli interessi è salito da circa 75 miliardi all'anno a oltre 96, e si presume che entro un paio d'anni superi i 100, i 110 miliardi di euro soltanto di interessi, e questo chiaramente ha un effetto deleterio sullo stock del debito pubblico, che si sta avvicinando rapidamente ai 3.000 miliardi.
Senti, ma in tutto questo quadro però da questo aumento degli interessi c'è, cioè, chi ci ha guadagnato e sono le banche. Qui si parla di 16 miliardi di utili nel terzo trimestre, previsione di chiusura dell'anno 43 miliardi di profitti. E siccome nelle banche, insomma, ultimamente si è andato a chiudere, e qui entriamo anche un po' nel tuo campo, il contratto, con un aumento apparentemente significativo, scaglionato nei 3 anni, di 435 euro lordi, soprattutto spinto da Intesa San Paolo, che insomma si è esposta rispetto a questo. Però che cosa nasconde questo aumento nominale di 435 euro, ammesso che basti a coprire l'inflazione, che ormai quella consolidata è al 5.7, però vabbè, quello è un altro discorso. Cosa nasconde veramente rispetto all'organizzazione del lavoro e all'organizzazione all'interno del sistema bancario italiano?
Diciamo che le banche vengono da un paio d'anni di profitti straordinari, non hanno avuto particolari problemi nel concedere degli aumenti economici nella misura richiesta dai sindacati. Teniamo presente però che la richiesta equivale grosso modo a una richiesta economica di circa il 14%, che è stata concessa scaglionandola nei 3 anni di vigenza del contratto. Al netto viene a essere circa un 10%, se noi togliamo l'aliquota marginale che incide sugli stipendi, le addizionali regionali, alla fine scendiamo sotto il 10%. In un periodo in cui, cumulando tutta l'inflazione che c'è già stata dal 2021 al 2023 e sommando quella dei prossimi 2 anni, che sicuramente non calerà sotto il 2-2,5%, noi abbiamo un tasso di inflazione del 25% accumulato nei 5 anni, diciamo così, che copre il contratto. Quindi fondamentalmente la perdita del potere d'acquisto è significativa comunque, ed è superiore secondo me al 50% rispetto a quello che è stato l'incremento reale dei prezzi.
Un'operazione di mimetismo sostanzialmente questa.
È un'operazione che tendenzialmente tende ad alzare i salari nominali, tenendo però conto che l'inflazione è ben più alta di quello che è il recupero salariale effettivo. A fronte di questo non ci sono delle grandi concessioni normative come era accaduto in passato, però vengono a decadere tutte le richieste normative che erano più avanzate. C'era la richiesta di scendere a 35 ore come orario di lavoro settimanale, mentre invece si è scesi soltanto a 37, quindi una sola mezz'ora di riduzione d'orario settimanale che non si sa neanche bene come verrà applicata. Quindi di fatto tutta la parte più avanzata di richieste economiche, di richieste normative, è stata sostanzialmente dribblata attraverso dei piccoli contentini. A fronte di questo sono dei peggioramenti sul trattamento di missione, di trasferimento e la fungibilità dei quadri, che vuol dire che sostanzialmente il sistema degli inquadramenti viene ad essere aggirato, tutti i quadri direttivi dal primo al quarto livello possono essere adibiti a qualunque tipo di mansione. Quindi da questo punto di vista una
deregolamentazione sostanzialmente.
Una sì. Conferma di concessioni che avevano già dato in passato, che non sono state recuperate in questa tornata contrattuale.
Certo, poi nel settore comunque si è assistito a un cambiamento radicale, epocale per certi versi, che poi ha comportato la fuoriuscita di migliaia di lavoratori, e quindi questo naturalmente è un processo che ancora continua, considerando anche che ormai i processi lavorativi, soprattutto in questo settore del credito, si vanno sempre più automatizzando.
Naturalmente, teniamo presente che nell'arco di 10 anni sono stati espulsi dal settore tra gli 80 e i 90.000 dipendenti. Ovviamente sono fuoriusciti con un fondo specifico che si chiama Fondo di Solidarietà, che è una sorta di mobilità lunga pagata dalle banche, però di fatto non sono stati sostituiti, quindi la situazione degli organici è penosa, le banche continuano a chiudere filiali, ad accorpare filiali, senza incrementare l'occupazione, quindi da questo punto di vista ci sono dei forti peggioramenti della condizione lavorativa, funestata anche dalle pressioni commerciali che rendono effettivamente il lavoro sempre più penoso e stressante.
Sì, che hanno anche un riflesso catastrofico rispetto anche alla clientela, alla possibilità insomma del risparmio.
Bene, certo, della consulenza.
Certo. Bene, Renato, io ti ringrazio, siamo stati nei tempi, grazie ancora del tuo intervento e magari a risentirci.
Buona giornata a tutti.
Ciao, a presto. Ciao, grazie, ciao.